al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va, la vostra mail ovviamente potete mandarla a 105@vatiradio.va, come ho detto lì naturalmente noi le leggeremo anche in diretta, perché no. E il tema di questa puntata è la morte di Hugo Chavez. Il Venezuela ovviamente per il momento non è nel caos, però si aprono alcuni scenari davvero particolari, dei quali voglio parlare con Loris Zanatta, che è docente all'Università di Bologna, esperto di America Latina. Salve Zanatta.
Buongiorno.
E grazie anche a Germano Dottori, che è docente del Centro Studi Strategici della LIUIS. Benvenuto, Dottori.
Buongiorno.
Senta Zanatta, allora si apre un futuro davvero particolare per quella che è una morte da tempo annunciata. Sappiamo che stava molto male Hugo Chavez, però la notizia è arrivata proprio in queste ore e ha sconvolto non solo il Venezuela ma tutta l'America Latina.
Ecco, sì, gli scenari sono quelli che naturalmente generano maggiori incognite proprio per la natura del regime politico che Hugo Chavez aveva creato e per il tipo di leadership carismatica che vi svolgeva e che gli consentiva tra l'altro di accumulare tutti quanti i poteri in una maniera che è difficile descrivere in poche parole, ma che possiamo immaginare era veramente una concentrazione di poteri pressoché assoluta. Ora, tenere insieme questo regime senza la presenza di Chavez sarà molto complesso. Bisogna vedere che cosa faranno le nuove autorità, nel senso che tutte sono consapevoli, a partire dal vicepresidente Maduro, che nessuno dei nuovi leader avrà mai né il potere né il carisma né il seguito popolare che Chavez ha avuto. Al tempo stesso Hugo Chavez gli lascia, diciamo così, un'eredità piuttosto avvelenata. Il paese, diciamo che è attraversato da profonde spaccature, l'odio entra nelle famiglie, ha diviso veramente ferocemente il paese, le istituzioni politiche sono prive di credibilità, perché avendole monopolizzate per intero Chavez, agli occhi della gran parte o perlomeno della parte del paese che appartiene all'opposizione, sono istituzioni screditate. E poi, insomma, i dati economici sono spaventosi. Chavez sì, ha fatto generose politiche sociali, non ha badato agli indicatori macroeconomici, questo come minimo, potrei citarli qui uno dopo l'altro e il panorama è piuttosto spaventoso. Se pensiamo a un paese che ha incamerato fra gli 800 e i 1000 miliardi di dollari per petrolio nell'ultimo decennio, insomma non è un bel bilancio, quindi non sarà facile. Penso che le autorità che ora prendono il posto di Chavez, se vogliono legittimare il proprio potere, come sicuramente cercheranno di fare, ahimè, temo che radicalizzeranno ulteriormente la rivoluzione, daranno la colpa di tutti i mali all'opposizione, daranno la colpa agli Stati Uniti, daranno la colpa, insomma.
Ecco, su questo Zanatta, dobbiamo dire che il capo dell'opposizione, il liberale Capriles, ha gettato un po' di acqua sul fuoco e ha detto stamattina non è il momento di evidenziare divergenze, proprio in questo momento, non è questo il momento di evidenziare appunto ciò che ci separa, ha affermato in una nota, ma bisogna puntare al bene del paese. Solo dichiarazioni di circostanza, secondo lei, Zanatta?
No, io penso che siano coerenti con il tipo di leadership che Capriles ha cercato di introdurre in Venezuela, che gli ha consentito di ergersi a candidato unico dell'opposizione e di ottenere tutto sommato nelle ultime elezioni, dove non dimentichiamo, si tratta della lotta di un gruppo di partiti, l'opposizione contro lo Stato, cioè contro tutto il potere dello Stato, non è una cosa semplice. Bene, Capriles ha ottenuto 6 milioni di voti, non gli è andata malissimo. Mi sembra ragionevole questo atteggiamento, a parte che c'è una comprensibile commozione nel paese, non dimentichiamo.
Assolutamente sì, da stamattina stanno arrivando in processione anche tutti i leader latinoamericani a Caracas, quindi vuol dire
la commozione sicuramente è enorme, tanto, soprattutto nei settori popolari. Hugo Chavez è stato di quei tipici leader, ricorda molto da presso Eva Perón, un leader che sta a cavallo tra leader politico e leader religioso, in cui per l'appunto molta parte dei ceti popolari ha riposto delle speranze di natura spirituale. La commozione è enorme e Enrique Capriles sa troppo bene che il governo non aspetta altro del primo piccolo falso dell'opposizione per scatenargli contro l'intera forza dell'apparato del regime, che mi creda è davvero grande e potente.
Ecco, io sentirei anche i dottori su questo, se è d'accordo su questa analisi fatta da Zanatta, molto lucida direi.
Beh, io la condivido in larghissima misura e mi pare che anche quello che sta accadendo in queste ore la confermi nella sua validità, perché tutto sommato c'è questa accusa pesante che viene gettata contro gli Stati Uniti, accusati di aver condotto un'operazione contro la salute dello scomparso presidente.
Precisiamo che qui appunto è stato detto questo, caro dottori, è stato avvelenato, il suo vice ha detto è stato avvelenato, no? Ci hanno messo un po' di tempo, però come è capitato anche a Litvinenko, ricorderete tutti col Polonio, anche qui ci hanno messo mano. Però mi sa un po' di complottismo o no, dottori, questa
appunto,
cosa?
Ma appunto rientra in quel contesto di ricerca di un nemico, di un avversario, è utile per compattare il consenso in una fase assai delicata di transizione, quale quella che si va ad aprire. Quindi questo va nella direzione della conferma dell'analisi che abbiamo ascoltato poco fa. E d'altra parte non vi è dubbio che la società venezuelana abbia dei problemi enormi, è uno dei paesi con il più alto tasso di criminalità ordinaria al mondo, verosimilmente. E certo parte di quella rendita petrolifera di cui abbiamo sentito parlare poco fa è stata sicuramente impiegata in modo distorto anche per fare di Chavez un leader non soltanto venezuelano ma di caratura internazionale. Non a caso noi in Italia oggi parliamo di lui, è un fatto che in qualche modo prova che questo obiettivo politico Chavez lo ha certamente raggiunto. Per quanto riguarda il profilo della sua contrapposizione con gli Stati Uniti, anche qui bisogna un po' forse guardare i dati concreti. È vero che in America si guarda con molta diffidenza ai politici che utilizzano nel mondo parole pesanti nei loro confronti, però gli americani anche hanno un grande senso pratico che li porta a un certo punto a privilegiare anche le dimensioni degli affari, e bisogna dire che il petrolio venezuelano non ha mai smesso di arrivare negli Stati Uniti anche quando Chavez assumeva le posizioni più dure. In un certo senso, se mi permette l'ultima...
Prego, poi ascolteremo un'intervista anche su come ha reagito la Chiesa, ma prego dottori, termini questo punto.
L'ultima osservazione, io credo che da un punto di vista strettamente geopolitico e strategico la vera sfida agli Stati Uniti in quell'emisfero può provenire dal Brasile, molto più che non da un paese come il Venezuela, ed è lì che dovremo vedere quello che succederà nei prossimi anni, evidentemente non uno o due, ma 10-20.
Ecco, io però, tornando su questa storia dell'avvelenamento, do conto di un'agenzia che è arrivata proprio ora, perché un esperto intervistato da ADN Cronos Salute, che si chiama Stefano Cascinu, ha detto non c'è nessuna chance di successo nel caso si provi ad inoculare cellule tumorali in un essere umano. In rari casi abbiamo dei successi quando lo facciamo sulle cavie da laboratorio. Quindi arriva una smentita ufficiale dalla scienza per questa che era ovviamente una prova di... come dire, complottismo, no? Però ascolterei anche in questo caso un'intervista fatta dalla nostra Benedetta Capelli al nostro esperto di questioni latinoamericane, Luis Badia Morales, proprio su come la Chiesa ha letto questa morte, come ha commentato questa morte.
È stata una reazione immediata e una reazione di dolore, naturalmente. Di questo dolore e del cordoglio si sono fatto carico tutti i vescovi o una buona parte dei vescovi, in particolare il segretario della conferenza episcopale, e da qui, da Roma, dove si trova perché è un cardinale elettore, l'arcivescovo di Caracas, il cardinale Jorge Urosa. Monseñor González de Zárate Salas, che è il segretario dell'episcopato, parlando a nome di tutti i vescovi, ha detto che in un'ora come questa occorre far parlare i sentimenti più alti, e al tempo stesso ha chiesto ai venezuelani unità e calma. Simili concetti durante la notte da Roma aveva anche espresso il cardinale Jorge Urosa, che tra l'altro oggi a Roma presiderà una messa in suffragio del governante. Infine sarebbe da sottolineare che in Venezuela molti vescovi hanno voluto ricordare che la morte non è il fine della nostra vita, come ha detto uno di loro, che la morte piuttosto lascia il posto a una vita piena e di felicità accanto a Dio Padre nostro. E con queste parole la Chiesa ha ricordato Chavez, chiamando i venezuelani all'unità e alla calma.
Qual è stata secondo te l'impronta che ha lasciato Hugo Chavez nella storia del Venezuela e soprattutto che fase si apre adesso?
Tutti sappiamo che il presidente Chavez era una figura politica, un leader molto discusso, al tempo stesso molto amato e rispettato. Nei suoi confronti c'era anche sia all'interno del paese che fuori una forte opposizione, però è chiaro ad ogni modo che Chavez lascia una forte impronta sia in Venezuela che nel resto dell'America Latina. Tutto dipenderà d'ora in poi di quello che può succedere nel futuro prossimo. Dobbiamo ricordare che fra 30 giorni, secondo la Carta Costituzionale, si devono realizzare elezioni presidenziali e si dovrà vedere cosa succede se al governo continua il delfino del presidente, e cioè l'attuale vicepresidente Maduro, o se il paese preferisce un'altra via, un'altra strada. La domanda avrà una risposta definitiva, penso io, nei prossimi mesi, forse fra un paio di anni.
Chavez ha ottenuto 4 mandati presidenziali consecutivi, quindi un lasso di tempo molto lungo. La popolazione in questo periodo ha visto le proprie condizioni cambiare?
Per una parte importante della popolazione venezuelana molte cose sono cambiate in positivo, ma al tempo stesso per un'altra parte e non piccola le cose sono cambiate in senso negativo. Di fatto il paese in questo momento, oltre alla crisi politica e istituzionale che sta affrontando dopo il decesso del presidente, deve affrontare una gravissima crisi sociale ed economica, con larghi strati sociali nella povertà, con una violenza accresciuta negli ultimi anni in modo spaventoso e preoccupante, con un problema nella esportazione del petrolio che è la sua risorsa fondamentale per via della crisi internazionale, nonché problemi anche nei rapporti diplomatici e politici con i paesi vicini.
Proprio sui rapporti con i paesi vicini, il presidente Obama ha espresso vicinanza alla popolazione venezuelana e poi ha detto che spera che si apra una nuova fase. I rapporti con Washington sono sempre stati un po' tesi, un po' il cavallo di battaglia di Hugo Chavez. Ora, potrà cambiare qualcosa?
Mi sembra che l'immediatezza non cambierà un granché, anche perché purtroppo in queste ore si sono addensate nuove nuvole in questi rapporti già molto difficili per via che il governo del Venezuela, del presidente ad interim o vicepresidente Maduro, ha espulso 2 diplomatici accusandole di ingerenza negli affari interni del Venezuela, e per via anche di questa affermazione che non trova per adesso nessun tipo di riscontro di che il presidente Chavez sarebbe stato avvelenato, come dicono che è accaduto in passato con il presidente Arafat. Io credo che questi 2 fatti delle ultime 48 ore non consentono nell'immediatezza di pensare a un cambiamento drastico in senso del miglioramento dei rapporti fra Caracas e Washington. Dobbiamo aspettare anche qui il tempo e lo sviluppo degli avvenimenti futuri.
Ecco, Zanatta, allora, diceva il nostro esperto Luis Badia Morales della Radio Vaticana, intervistato appunto da Benedetta Capelli, che c'è una crisi anche economica della quale bisogna tener conto in questa fase così delicata.
È una crisi veramente molto importante che dà da pensare su come il governo di Hugo Chavez ha gestito l'economia negli ultimi 10 anni soprattutto. Teniamo conto di un aspetto: quando si parla del miglioramento delle condizioni di vita di una buona parte di popolazione in Venezuela, è vero che si deve alle politiche sociali di Chavez, si dimentica a volte di dire che questo trend, questa tendenza, è una tendenza che riguarda tutta l'America Latina, vale a dire che i tassi di povertà sono fortemente diminuiti, per fortuna, un po' ovunque nella regione, e non solo in grandi paesi come Brasile, Messico, addirittura il Cile, ma anche in paesi che sono in forte crescita come il Perù, come la Colombia. Quindi diciamo che è una tendenza generale dovuta agli effetti della globalizzazione sull'America Latina. Ecco, detto questo, la politica di Chavez è stata una politica di spesa, di grandi spese, e poco produttiva, anzi ha messo tendenzialmente in fuga i potenziali investimenti. Questo significa che oggi il Venezuela si trova con un deficit fiscale che ammonta circa il 20% del PIL, una cosa spaventosa, al tasso di inflazione più alto di tutta l'America Latina. Il dollaro sul mercato parallelo vale 4 volte il dollaro ufficiale, infatti c'è appena stata una svalutazione del 40%, questo vuol dire povertà, vuol dire crescita della povertà. Il paese oggi importa 10 volte quello che importava 10 anni fa, il suo debito estero è raddoppiato. Insomma, il paese e Hugo Chavez si sono costruiti una montagna di consenso e di popolarità in dubbi, spendendo e spandendo. Ora però arriva la resa dei conti e per Hugo, diciamo, perché per Nicolás Maduro sarà veramente difficile quadrare il cerchio, mantenere la popolarità senza abbandonare quel tipo di politica. Non vedo proprio come farà.
Ecco.
Dovrà sicuramente trovare dei nemici.
Chiaro.
E quindi con gli Stati Uniti, ai saranno tempi
dolori.
Senta, penso proprio di sì.
Senta, dottori, io vorrei capire una cosa. Che rapporto c'è con l'Iran? Perché l'Iran ha decretato un giorno di lutto nazionale, cosa davvero particolare per un leader straniero, no? Di solito si fa quando muore il proprio leader, il proprio capo popolo, no?
Ma intanto che tra l'Iran e il Venezuela di Chavez ci fossero relazioni più che cordiali, questo è un fatto da tempo noto. D'altra parte Chavez si è ritagliato un ruolo internazionale tra i protagonisti della contestazione assoluta rispetto all'ordine esistente attualmente, che ha al suo centro, al suo pilastro, gli Stati Uniti. Quindi mi sembra abbastanza evidente che questa manifestazione di solidarietà da parte iraniana possa essere stata spinta fino a questo livello, diciamo, simbolico della proclamazione del lutto, per quanto insomma sia effettivamente una cosa molto molto sproporzionata rispetto anche al peso effettivo che hanno avuto le relazioni di questi due paesi, Venezuela e l'Iran, durante gli anni di Chavez. A ogni buon conto, riflettendo su quanto è stato detto poco fa, è chiaro che la difficoltà che ha avuto il Venezuela nell'attrarre gli investimenti internazionali lega in misura non indifferente al tipo di politica estera che ha fatto Chavez. Quello rimane evidentemente il problema più grande. È molto difficile andare d'accordo con i mercati e allo stesso tempo fare una politica estera di tipo fortemente antagonista, a meno che, diciamo, non ci sia un sostegno, come è stato per esempio il caso di quello che si ipotizzava di ottenere dalla Cina, che possa in qualche modo compensare. Ma alla fine lì è proprio l'orto di casa dell'America, ed evidentemente anche questo tipo di tentativo ha ottenuto risultati, a mio avviso, alquanto insoddisfacenti. In tutta quell'area, ambizioni di contrapposizione e pienezza dello sviluppo entrano di tanto in tanto in conflitto con poi i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, per cui alla fine anche una rendita petrolifera significativa può non tradursi pienamente nel maggiore benessere della popolazione. Tra l'altro questo è un parallelismo interessante con quello che è accaduto nell'Iran di Ahmadinejad, perché Ahmadinejad ha fatto una politica interna ed economica molto simile sotto questo punto di vista, spandendo e spendendo la rendita petrolifera in tutta una serie di iniziative che non hanno poi più di tanto giovato alla produttività complessiva del paese.
Secondo lei però adesso, dottori, cosa accade in Venezuela? Perché abbiamo detto che Maduro è ad interim, però poi ci saranno le elezioni probabilmente, no? Già si è mobilitato l'esercito in queste ore e ha detto: siamo qui per difendere la Costituzione. Potrebbe scoppiare il caos oppure no?
Beh, intanto mi pare che stiano muovendosi nella direzione di assicurare la continuità al regime, e credo che nell'immediato l'opposizione abbia ben poche carte da giocare, anche perché è chiaro che si trova in una posizione moralmente svantaggiosa sull'onda emotiva determinata dalla scomparsa di Chavez. Ci vorrà più tempo, concordo con l'analisi dell'esperto di Radio Vaticana che abbiamo ascoltato poco fa, e ci vorrà un po' più di tempo per capire se un'opposizione che vale 6 milioni di voti poi progressivamente può proporsi come un'alternativa in grado di spostare equilibri in una direzione, diciamo così, un po' meno un po' meno antagonista, però a mio avviso le probabilità non sono moltissime.
Ecco, Zanatta concorda su questo?
Sì, 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 tendenzialmente sì, anche se naturalmente questo genere di vicende storiche sono talmente complesse che possono cambiare direzione da un momento all'altro. Per esempio, lo scenario più prevedibile è appunto quello che ora che Chavez è morto si segua la Costituzione, il che già comporta un passaggio.
Però già
delicato.
Qualcuno sta mettendo in dubbio, mi scusi, Zanatta,
sì,
proprio in questo momento, che sia, come dire, giusto dare l'interim a Maduro. Qualcuno ha detto, beh, bisogna interpretare bene la Costituzione.
Proprio lì arrivavo,
ecco,
infatti.
Non è stata interpretata bene.
Proprio lì arrivavo, perché in realtà la Costituzione prevederebbe il passaggio dei poteri al Presidente dell'Assemblea Nazionale, che è un militare, Diosdado Cabello, e che era anche lui un fedelissimo di Chavez, il quale per l'appunto dovrebbe istruire il processo che porta a libere elezioni. Bene, la Costituzione prevede questo, e se questo sarà il cammino della Costituzione, cioè il cammino della crisi, penso anch'io che Maduro riesca, probabilmente con una campagna molto aggressiva e tesa soprattutto a impadronirsi proprio della figura di Chavez, quasi del corpo di Chavez, direi, penso che non avrebbe problemi ad imporsi in elezioni. Non è detto però che le cose vadano così, nel senso che potrebbe anche insorgere la volontà da parte di Maduro, in quanto indicato direttamente da Chavez come proprio delfino, di scavalcare la Costituzione. Questo denoterebbe la presenza già in atto di tensioni all'interno del regime, soprattutto tra militari e civili, tra cosiddetti bolli borghesi e marxisti. Insomma, sono tutte tensioni che attraversano il regime e che Chavez poteva tenere insieme. Ora, non credo francamente che emergano ora, in questo momento, però queste crisi possono assumere delle accelerazioni improvvise da un momento all'altro.
30 secondi per chiudere, la stessa domanda sia a dottori che a Zanatta, partiamo da dottori, per capire i rapporti anche in America Latina come cambieranno, perché morto appunto Chavez, sicuramente Maduro non sarà all'altezza, non ha lo stesso carisma probabilmente, no dottori, di mantenere questi rapporti, cambierà qualcosa?
Sicuramente il profilo della politica venezuelana sarà un pochettino più basso, ne parleremo molto di meno. Probabilmente il prossimo evento pivot sarà la transizione post-castrista a Cuba. Vedremo cosa accadrà.
Ecco, Zanatta, per chiudere.
Sì, no, penso anch'io che sicuramente Maduro non potrà svolgere il ruolo di leadership, non solo, ma le difficoltà economiche del Venezuela lo obbligheranno sempre di più a misurare le proprie ambizioni estere con la capacità di sostenerle, e probabilmente questo genererà tensione all'interno del governo venezuelano. Se ne parlerà di meno e il Venezuela avrà meno potere sicuramente.
Va bene, staremo a vedere. Grazie ai miei ospiti, Loris Zanatta, che è docente all'Università di Bologna, esperto di America Latina. Grazie molte, Zanatta.
Grazie a voi, buongiorno.
E grazie anche a Germano Dottori, docente del Centro Studi Strategici della LIUIS. Grazie molte, dottori.
Grazie a voi, arrivederci.
Federico Piana termina qui, vi ricorda il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va.